Ho appena ricevuto un video che mi hanno chiesto di diffondere quanto più proprio di una scena cinematografica, di un scenario cinematografico lì a Gaza, dove inscenano delle situazioni di morte e di feriti e tutto quanto, è tutto truccato e sono riusciti gli israeliani a recuperare un filmato da questa. Vabbè, no, io ricordo nel 2000 è stata la seconda intifada, è iniziata la seconda intifada. Perché me lo ricordo così bene? Me lo ricordo perché sono atterrato in Spagna, ricordo all'aeroporto di Valencia, con due amici, dovevamo andare a fare del vino kasher. E come siamo atterrati, entriamo nel terminal e c'è un signore vestito come fosse un avvocato. Ha iniziato a dirci in spagnolo di tutti i colori: assassinos, e qui e lì. Non sapevamo di nulla. Cosa è saltato fuori? Che quel giorno hanno mandato in onda un filmato degli israeliani che sparano su un padre ed un bambino. Non so chi di voi si ricorda, è un'immagine che ha girato il mondo per diversi giorni. E poi è saltato fuori, e quindi il bambino muore e tutto quanto, e poi è saltato fuori che quel bambino è vivo e non era altro che un film che era stato preparato dagli arabi per, diciamo, scaldare gli animi che erano già. Quella sera, non so se vi ricordate, quella sera per errore, una jeep di soldati sono entrati a Ramallah e sono scappati, se così si può dire, nel palazzo della polizia locale, e i poliziotti hanno chiamato chi di dovere e li hanno sgozzati, e c'era la famosa fotografia dell'arabo con le mani piene di sangue, così dalla finestra, per dire sono stato io che l'ho ucciso. Purtroppo viviamo nel mondo che in ebraico i Chachamim l'hanno chiamato Olam HaSheker, il mondo della menzogna. E in questo mondo della menzogna noi ci troviamo perché dobbiamo portare un po' di luce. Sapete che questa sera, in teoria, non possiamo fare lezioni, infatti non faremo lezioni di Tanya. Infatti io avevo pensato di annullare la lezione, ma grazie a Rav Miki, che mi sta sul collo sempre e mi dice: no, no, la lezione devi fare lo stesso. Allora vi racconto un pochino. Inizio con una frase dal libro Hayom Yom. Questo è un chitat, per chi sa cos'è un chitat. È un libro piccolo ma spesso che contiene tutto il Humash, tutto il Teilim e tutto il Tanya che si studia ogni giorno. Poi alla fine hanno messo l'unico, diciamo, libro che il Rebbe ha scritto di mano sua. Perché se vedete dietro di me, c'è tutta questa fila di libri neri, sono una parte dei discorsi che Rebbe ha fatto. E non li ha scritti lui, li ha corretti, però non li ha scritti lui. L'unico libro che Rebbe ha scritto nel 1943, 7 anni prima che diventasse Rebbe, ha scritto un libro che si chiama Hayom Yom, il proverbio del giorno. Il proverbio del giorno del 17 di Teved, che vuol dire fra 5 giorni, perché in quell'anno era quella sera, Rebbe ricorda e dice così: la tradizione che abbiamo, che non si studia Torah la sera, che si chiama in Yiddish Nittel, ho sentito da. Quindi, queste sono le parole dello suocero del Rebbe precedente, dice: ho sentito da mio papà, Rebbe Rasham. Il motivo è per non aggiungere forza. Boom, e chiude lì. E poi scrive qualcosa che poi adesso vi spiego. Aggiungerebbe, dice che il Rebbe Rashab ha detto quei ragazzi che per loro queste 8 ore non possono trattenersi da non studiare Torah, non mi piace questa cosa perché è solo fino a Chatzot, che vuol dire fino a mezzanotte. Bene, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una tradizione molto molto antica, un minhag molto antico. Non è una cosa hasidica, che la sera delle 24 non si studia Torah. Perché la sera delle 24 non si studia Torah? È una novità per molte persone, specialmente per i sefarditi, perché dai sefarditi questa cosa non esisteva proprio. Mentre gli ebrei europei che vivevano nel mondo, in questa parte del mondo dove si festeggia il 24 la sera, moltissimi anni fa, non si sa bene da quando, chi è stato forse sono io che non lo so, probabilmente da qualche parte si riesce a risalire anche all'epoca, si è diffusa questo minà, questa tradizione di non studiare Torah la sera del 24. Infatti c'è una storia molto, diciamo, particolare di un grandissimo tzaddik che ha vissuto 100 anni prima del Baal Shem Tov, quindi all'inizio tra il 500 e il 600, che la storia è tutta centrata sul fatto che lui quella sera non studiava Torah ed era successo un miracolo perché qualcuno aveva accusato questo grande tzaddik di qualche cosa e sono venuti a vedere dalla finestra se effettivamente questa è la sua tradizione. Invece quella sera lì lui aveva l'usanza di prendere tutte le bussole della tzedakah e di mettersi a contare le monete. È tutta una storia molto lunga che non vi racconto. Perché? Perché già abbiamo trovato, già nel 500 c'era questa tradizione in Europa, perché in Europa si festeggia la sera del 24. I sefarditi, che sono stati abituati a vivere nei paesi musulmani, non si festeggia nulla la sera del 24. Quindi non avevano questa tradizione qui. Ora, dato che negli ultimi anni il popolo ebraico si è ritrovato in Israele, ognuno si è portato dietro le sue tradizioni, quindi anche in Israele molti, non tutti, ma molti hanno questa tradizione di non studiare Torah la sera del 24. Se il Rebbe lo riporta nel libro che lui ha scritto, è un libro dei proverbi giornalieri, che non si studia dall'uscita delle stelle fino a Chatzot, fino a mezzanotte, non è mezzanotte dell'orologio, è mezzanotte dell'orario alachico, che in questo periodo dell'anno a Milano è 12 e 20, quindi 12 e 15, 12 e 20, per chi vuole studiare Torah dopo. Quindi oggi tutti quanti abbiamo studiato il nostro Chumash, il Teilim e tutte le altre parti di studio giornaliere le abbiamo studiate entro sera, perché stasera non si può studiare Torah. Il Rebbe si era soffermato diverse volte parlando di questa tradizione, e ha detto che i ragazzi, perché noi che eravamo in Yeshiva studiavamo Torah dalla mattina alla sera, questa sera era una sera un po' particolare, perché è una sera dove avevamo, diciamo, qualche ora libera. Però avrebbe nel 1989, se ricordo bene, ha fatto un discorso e ha detto che non bisogna credere che siccome è una serata in cui non si studia Torah si può lasciare il cervello a riposo. Anzi, c'è una tradizione in cui si giocava a scacchi. Infatti, giocare a scacchi è un gioco che ti consuma tantissime energie cerebrali. Rebbe dice: i ragazzi che non hanno tempo durante l'anno di cucirsi i bottoni delle camicie, delle giacche, è la sera giusta per fare questa cosa, ma non bisogna rimanere lì a non fare nulla, bisogna utilizzare la mente sempre, mantenerla allenata, ma non si studia Torah per 8 ore, pazienza, niente di grave. Anzi, vediamo se riesco a trovare una foto molto diffusa del Rebbe che giocava a scacchi con il suo suocero, il Rebbe precedente. Ora, c'è una discussione se questa fotografia, vediamo se riesco a trovarla, eccola qua. C'è una discussione se questa fotografia è stata scattata la sera delle 24, oppure si diceva che i dottori abbiano detto alla Rebbe precedente, dato che lui era molto 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 concentrato nello studio di Torah e in alcuni momenti non si sentiva molto bene, i dottori gli hanno detto di abbassare la tensione cerebrale, ogni tanto di fare una pausa. E questa è una cosa che non puoi chiedere a un grande tzaddik, uno che sa tutta la Torah a memoria, che è un fiume in piena. Non Quindi che cosa succede? Succede che Erebbe ha pensato cosa poteva fare per, diciamo, abbassare la tensione cerebrale. Ha detto, va bene, giochiamo a scacchi. Ha chiesto al suo genero, il nostro Erebbe, se poteva giocare con lui a scacchi. Prova a fare la condivisione dello schermo e così vediamo se riuscite a vedere. Ecco, questa è la fotografia. Credo che sia degli anni 30. Sì, metà anni 30, diciamo. Qui a sinistra vediamo l'Erebe precedente, a destra il nostro Erebe. Si racconta che l'Erebe precedente abbia chiesto al Erebe di giocare veramente, di non farlo vincere, di giocare veramente. E non si è mai voluto raccontare chi abbia vinto questa sfida. Ora, non si sa se questa fotografia sia una fotografia della sera del 24 o no, però abbiamo questa testimonianza molto importante, molto, scusate, bene, che ci racconta questa fotografia del fatto che per noi giocare a scacchi vuol dire usare il cervello, per loro voleva dire un pochino allentare perché vi racconto tutto questo? Vi racconto tutto questo perché c'è questa tradizione effettivamente che non si studia Torah la sera del 24, come è scritto nella Yom Yom, per non aggiungere forza. Ora, la domanda è: che forza stiamo aggiungendo? Perché dobbiamo dare importanza a qualcosa di cui noi non crediamo? Come funziona? Quando Hashem ci ha parlato la prima volta, era il giorno in cui abbiamo sentito la sua voce rivolta a noi, pronunciandoci i 10 comandamenti. Il primo comandamento è, come tutti conosciamo, io sono Hashem, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dall'Egitto. Il secondo comandamento è non adorare altri dei al posto mio. Ora è strano che il secondo comandamento parli del divieto di Avodasara, perché Avodasara non esiste, cioè è una cosa che fa l'uomo. Prende un pezzo di legno, prende un pezzo di pietra o crea dall'argilla o qualsiasi altro mondo, si crea una statua e inizia a servire questa statua, oppure un'idea, qualsiasi possa essere un'idea che lo devia dal indirizzarsi ad Hashem, si chiama Avodazara, vuol dire un servizio estraneo, un servizio divino estraneo a quello che è il servizio divino per eccellenza, quello nei confronti di Hashem. Questo si chiama Avodazara. Ora c'è un trattato intero, Masechet Avodazara, la Mishnah e la Gemara così, ce l'ho qua sotto, grossa così, Masechet Avodazara. Perché tutto questo? Se la Vodasra non esiste, perché Hashem deve il secondo dei 10 comandamenti dirci non fare Avodasra? Hanno preso dell'oro e hanno fatto con questo oro, hanno fatto un vitello e ci hanno ballato intorno e hanno detto questo è il nostro Dio e Dio si è arrabbiato tanto. Lo sai benissimo che è un vitello si muove per stregoneria. C'era questo foglietto che Moshe Rabbeinu ha scritto quando doveva portare Yosef da Mizraim, come leggiamo questa settimana, la Parashah, che Yosef dice non lasciatemi in Egitto, come Yaakov, entrambi in questa Parashah, e quindi quando Moshe li doveva portare fuori non sapeva dove si trovasse Yosef perché gli egiziani l'avevano ricoperto di piombo e l'hanno buttato nel Nilo in modo che il popolo ebraico non possa uscire dall'Egitto perché aveva il giuramento di portarsi Yosef. Ora che non sanno dove essere, non possono uscire. Moshe Rabbeinu ha chiesto a una donna che era la nipote di Yaakov, che ha avuto la benedizione della lunga vita, Serach, figlia di Asher, perché lei con una melodia ha fatto rivivere il nonno Yaakov dicendogli che Yosef è ancora vivo, gli ha dato una benedizione di lunga vita e lei si ricordava dove si trovava il posto dove è stato nascosto il feretro di Yosef, Moshe Rabbeinu ha scritto su una pergamena Ale Shor, Sali Toro, perché Yosef è Shor, a differenza di Yehudah che è Arie, sono due animali, diciamo, rappresentano due cose diverse. Ve lo vorrei dire, ma stasera non si può. È una bellissima spiegazione. E quindi miracolosamente il feretro di Yosef è salito a galla, l'hanno tirato su dal Nilo e l'hanno portato per seppellirlo in Israele a Shechem. Oggi a Shechem c'è il kever di Yosef HaTzadik che viene periodicamente vandalizzato dagli arabi del posto, nonostante che gli ebrei investono tanti soldi per ricostruirlo, per dare onore e rispetto a Yosef HaTzadik, che è indiscutibile la sua storia, la sua santità, la sua tzidkut per tutta l'umanità, ma c'è chi crede che ha potere su Yosef e quindi vandalizzano continuamente, perché poi loro hanno i figli che si chiamano Yusuf, però vanno a vandalizzare con quelle cose nella vita, che quelle domande a cui non hai risposto. Comunque, cosa succede? Succede che con questo fogliettino, una volta che c'erano anche gli stregoni egizi vicino a Mosè, perché lo seguivano per imparare da lui in Egitto, l'Egitto era pieno di stregoni. Quando è venuto Mosè Rabbeinu ha fatto le 10 piaghe, loro non hanno mai ammesso che Mosè viene, e non hanno mai accettato il fatto che Mosè viene come Shaliach di Hashem, come mandato da Hashem. Loro erano convinti che lui era uno stregone più bravo di loro. Quindi lo seguivano continuamente. Quando Mosè è uscito col popolo, sono usciti anche loro, infatti i famosi Erev Rav. E quando hanno fatto il vitello d'oro, Hashem dice a Mosè: scendi dal monte perché il tuo popolo ha peccato. E perché si chiama il tuo popolo? Perché erano quelle persone che Mosè ha portato con sé, che non appartenevano ai figli di Yaakov. Erano gli stregoni che volevano continuare a studiare da Moshe Rabbeinu la stregoneria. Loro hanno buttato in questo mucchio di oro questo foglietto che era in una pentola in cui fondeva, ed è venuto fuori questo vitello d'oro. Ora, perché Hashem ti arrabbi? Lo sai benissimo che è tutto frutto di stregoneria. Non c'è niente di reale. Ed è vero, anche il Rambam dice, la stregoneria non è reale. La magia non è reale, la Avodah Zarah non è reale. Il problema non è se è reale o non è reale. Il problema è che l'uomo la alimenta e per l'uomo è reale. Quindi per togliere forza al male, all'oscurità, alle tenebre, a tutte queste forze negative, allora bisogna far sì che non si studi Torah questa sera nel modo in cui studiamo il Tanya, nel modo in cui noi siamo abituati a studiare Torah e approfondire i concetti della Torah, per non aumentare forza a queste forze che l'uomo alimenta e fa di queste forze una forza per il quale addirittura morire. Io sono scivolato, diciamo, in spiegazioni di Torah, non avrei voluto, però mi fermo qui e vi racconto che questo problema che abbiamo noi stasera, la lezione di Tania che cade il 24, è un problema che è successo anche negli anni 80 o addirittura negli anni 70, non so bene. C'è un libro che è stato poi tradotto in tantissime lingue, in inglese è Lessons in Tanya, in ebraico è Shiurim Besefer HaTanya, c'è anche in italiano. Oltre il Tanya tradotto in italiano, c'è alcune parti del Tanya che sono state anche spiegate. Tutte queste spiegazioni sono frutto di un percorso che aveva fatto un rabbino, si chiamava Rav Yosef Weinberg, io l'ho conosciuto personalmente. Lui aveva ogni Mozzae Shabbat nella radio, negli Stati Uniti, una lezione di Tanya. Lui parlava in modo molto molto chiaro. Aveva questa capacità, questo talento di spiegare dei concetti difficili con una semplicità tale che tutti coloro che ascoltavano nella radio, anche persone che non avevano nessuna preparazione potevano capire facilmente i concetti che lui spiegava. E il Rebbe gli ha chiesto di fare lezioni di Tanya alla radio. Ora, a quei tempi la lezione di Tanya era in Yiddish. Cosa faceva lui? Prima di andare in onda, durante la settimana, preparava la lezione scrivendosela tutta. Sapete che la radio, molti di radio, come si chiamano i radio? Quelli,
Cronisti, cronisti,
i cronisti,
speaker. Sì.
esatto. Loro si preparano sempre il testo scritto. Quindi lui aveva anche questo testo scritto che, in modo molto, molto furbo, intelligente, durante la settimana lo dava in mano al segretario del Rebbe e chiedeva al segretario di appoggiarlo sulla scrivania del Rebbe in modo che il Rebbe potesse correggerlo. Ora, dato che il Rebbe ha chiesto a Rav Yosef Weinberg di dare lezioni di Tanya alla radio, Rav Yosef Weinberg ha scritto al Rebbe: io devo dare lezioni di Tanya perché tu me l'hai chiesto, ma io non sono capace. Quindi io scrivo un testo, però tu me lo correggi. E Rebbe, nonostante non avesse tempo, si è trovato in una situazione che doveva correggere e quindi ha messo a posto tante cose, ha aggiunto delle note. A un certo punto ha detto al suo segretario: digli di non mandarmi più queste, non ho tempo, questi fogli da correggere, non ho tempo, non lo posso fare. Però lui ha fatto il finto tonto, si dice in italiano, e ha continuato a mandare tramite il segretario sulla scrivania del Rebbe questi testi che lui preparava per andare in onda a Motzei Shabbat, e il Rebbe ha commentato corretto tutto il Tanya dalla prima all'ultima pagina. Da lì abbiamo il Shiurim be Sefer Tanya, Lessons in Tanya in Yiddish, che poi è stato tradotto in inglese, poi è stato tradotto in tantissime altre lingue. Ora, cos'era successo? Era successo che Rav Levi Garelli, che è uno storico, il figlio di Rav Garelli, Kalav Shalom, a lui piace raccontare e racconta molto bene le storie del passato recente, cose che ha vissuto lui personalmente o in casa. Dato che suo papà era incaricato dal Rebbe a tradurre il Tanya in italiano, lui ricorda tanti aneddoti di questa traduzione del Tanya in italiano. Bene, finisco quello che avevo iniziato a dirvi, a raccontarvi, è che una volta, sabato sera, Motzei Shabbat, era la sera del 24, quindi Rav Yosef Weinberg ha chiesto a Rebbe: cosa devo fare? Stasera balziamo la lezione, saltiamo la lezione, perché non si studia Torah? Rebbe ha detto: no, una lezione fissata è una lezione che non si salta. E quindi cosa si fa? Ma nella Yom Yom hai scritto che non si studia Tanya questa sera. E Rebbe gli ha detto: non è un problema, puoi raccontare storie di tzaddikim. La Torah non la studi, però puoi raccontare storie di tzaddikim. Quindi io avevo pensato questa sera di raccontarvi una storia del Baal Shem Tov, un pochino legata al concetto della Avodah Zarah e un pochino legata anche all'Italia. Se qualcuno però prima ha qualche domanda, perché per lui questo concetto è nuovo, ra vi racconto. Io, da quando sono in Yeshiva, dall'età di 13 anni, abbiamo avuto questa abitudine di non studiare la sera 24. Infatti, quando ero in Canada e c'era la lezione, arrivava il rabbino capo di tutto il Quebec. Veniva ogni martedì dalle 13 alle 14, ci faceva una lezione da noi in Yeshiva. Lui adorava il Rebbe, anche se non era Chabad. Quindi veniva nella nostra Yeshiva una volta a settimana. Era una persona incredibilmente preparato, di una intelligenza unica. Oggi non esistono queste persone. Si ricordava a memoria tutto il Talmud, tutto il Shulchan Aruch, a memoria, come se ce l'avesse davanti. E lui ha raccontato che quando era prima della guerra in Polonia, nella Yeshiva, credo fosse la Yeshivat Chachmei Lublin, ha raccontato che loro si preparavano verso le 17:30, andavano a dormire, si svegliavano a mezzanotte e così studiavano tutta la notte e non perdevano un minuto di Torah. ore che dovevano dormire di notte le anticipavano alla sera, si svegliavano a mezzanotte e così studiavano. Vuol dire che era una cosa davvero diffusa anche da loro che non erano Hasidim, una cosa, come vi ho detto all'inizio, molto diffusa. L'idea di non aggiungere forza, perché la Torah, come noi sappiamo, è la vitalità del mondo. Senza Torah il mondo non può esistere. Ve lo spiegherei, ma non ve lo posso spiegare perché stasera non si può. Però è così, fidatevi. Quindi noi questa sera dobbiamo staccare la spina per non dare forza. E quindi vi racconterò una storia del Baal Shem Tov, dato che non avete fatto nessun intervento voi da parte vostra.
Sì, domande ce n'è se possiamo.
Con tantissimo piacere.
Allora, io volevo chiedere una cosa. L'Avodasara è soltanto riferita a qualcosa, diciamo, di materiale oppure può essere anche un concetto? Nel senso che oggi c'è molta gente che si dedica anima e corpo, si può dire così, al lavoro, ad avere, diciamo, la possibilità di accumulare soldi, vivere esclusivamente per il, diciamo, per l'aspetto materiale, no? Il che in sé, voglio dire, non c'è mica niente di male, cioè non è che stanno facendo qualcosa che non va bene, però a un certo punto potrebbe così essere un po' anche avvicinato al concetto di Avodazara, cioè al fatto che tu sei arrivato a un tale livello di, non so come dire, di adulazione nei confronti di questa cosa che cioè, per te diventa, Chas v'Shalom, una sostituzione di cose molto più importanti.
Non hai fatto altro che ripetere quello che già David Amelech ha detto nel Teilim, che ora vi leggo. Peccato che non ho, credo di averlo, ma non so dove, il Teilim in italiano. Non ricordo dove l'ho messo. Ve lo leggo. Sapete che...
Sì, ce l'ho qua se vuole, Rav, quello in italiano.
Grazie. Allora, mi apri a capitolo 135, versetto 15.
Allora, 135.
Intanto vi spiego che nella Torah la Avodasara si chiama frustrazione, che tradotto in ebraico, che in ebraico lo chiamano azabehem, azabe. Oggi si direbbe i nervi. La frustrazione, la Avodasara si chiama così, una frustrazione, vuol dire mi trovo in una situazione in cui devo scaricare i nervi con qualche cosa e quindi non voglio rivolgermi ad Hashem perché so che poi Hashem mi chiede di fare due o tre cose e non ci voglio. Preferisco una statua di legno, una statua di pietra che non parla e non chiede niente. E io mi butto lì tutti i miei nervi e poi dopo inizio a credere che veramente, perché c'è tutta la storia dietro, la Vodasara come inizia. La Vodasara inizia, non dovrei dirvelo stasera, in una parola. Dopo la generazione di Adam, c'era la generazione di Enosh, terza generazione della creazione. Adam, figlio di Adam, il terzo, c'era Cain e Abel, poi Shet, il terzo figlio. Da Shet noi abbiamo, diciamo, tutta la discendenza nella Torah, nella Parashah di Bereshit, il figlio di Shet si chiamava Enosh. Ai tempi di Enosh hanno detto: guardate che bello il sole, guardate che bella la luna. Chi li ha creati? Hashem. Però sono così belli che meritano un attimo di attenzione. Tutto lì. Da lì è nato che, oltre a servire Hashem, sarebbe giusto e bello servire anche i servitori di Hashem, un po' come io rispetto il ministro perché rispetto il re. Perché rispetto il ministro? Perché rispetto il re. Se non do rispetto al ministro è come mancare di rispetto al re. E lì era questa idea lì che è nata. Poi il problema è che da una generazione all'altra si sono dimenticati di Hashem, perché Hashem non siamo in grado di vederlo. Come vi ho spiegato settimana scorsa, il problema non è lui, il problema siamo noi. E quindi si sono da figlio a nipote a pronipote, hanno visto che papà dava importanza al sole, dava importanza alla luna e lì hanno iniziato a creare le divinità. E si sono completamente dimenticati di Hashem. Questo è l'inizio della Avodah Zarah. E che cosa sono queste divinità? Sono delle divinità che non ti chiedono niente, ti danno senza chiedere. E per quello che quando io mi trovo frustrato, devo scaricare i miei nervi su qualche cosa, li scarico su una divinità che mi sono inventato perché non mi chiede niente. Questo si chiama Azabehem. Chiedo a David se puoi tradurre in italiano.
Allora, qui ci sono due traduzioni, sono andato a vedermele tutte e due perché quello che di Shlomo Bechor, dei Tehillim Yerushalayim, dice: gli idoli delle genti sono d'argento ed oro, opera delle mani dell'uomo. Quello di Moise Levi, invece, dice: gli idoli degli altri popoli sono d'oro ed argento. Azabea Goim Kesef Behazav.
Zahab, sì.
Bezahab, scusate.
Continua e dice:
il prodotto delle mani dell'uomo, degli uomini, Masè ed Adam.
Continua altri due versetti.
Essi non hanno una bocca, ma non possono parlare. Palem veloi adabberu, adabberu. Hanno occhi, ma non possono vedere. Enaim lahem velo iru. Poi hanno orecchie, ma non possono sentire. Nella loro bocca non hanno neppure un respiro. Possono coloro che li hanno costruite diventare come loro. Interessante questo.
Sì, e poi va avanti e dice: Bet Israel, Barechuet Hashem.
E va avanti così: chiunque confida in loro, o l'intera casa di Israele, benedite l'Eterno. O casa di Aronne, benedite l'Eterno. O casa di Levi, benedite l'Eterno. Quindi voi che siete
amorosi,
voi che siete
convinti,
benedite l'Eterno. Benedite l'Eterno, benedetto è l'Eterno la cui luce emana da Sion, che ha la dimora in a Gerusalemme, lodate il Signore. Ecco, questo è.
Questo è quello che dice David Amelech nel Teilim. Allora, Silvano ha chiesto se oggi noi, è vero che non abbiamo più lo Yetzer Hara, non abbiamo più questo impulso di andare a servire gli idoli, noi, altre nazioni purtroppo ancora ce l'hanno. Non so se avete visto questo clip durante il Covid. Si vedevano delle ruspe in India che distruggevano migliaia e migliaia di idoli, perché in India sono morte tantissime persone di Covid e i loro idoli non li hanno salvati. Avete sentito la novità? I loro idoli non li hanno salvati, quindi hanno buttato tutti gli idoli dalle finestre e passava la ruspa e frantumava tutto quanto. C'era un clip che andava in giro su WhatsApp. Bene. Oggi noi non abbiamo lo Yetzer Hara della Avodah Zarah perché ai tempi del secondo Bet HaMikdash i nostri Chachamim hanno implorato Hashem di togliercelo. Perché che cos'è lo Yetzer Hara? Yetzer Hara si inventa che questa cosa mi attrae e quindi impazzisco per questa cosa. Fra tre generazioni questa cosa qui non attrae più nessuno. Ma come? Gente moriva prima. No, c'è gente che sta in fila 3 giorni e 3 notti sotto la pioggia al gelo per comprarsi l'ultimo iPhone. Poi magari fra 2 generazioni l'iPhone non esisterà più e racconteranno sì, che i nonni impazzivano per l'iPhone. Che pazzi che erano. Ora, ogni generazione c'ha le sue Yetzer Hara. Yetzer Hara della generazione del Bet HaMikdash era la Avodah Zarah, erano proprio gli idoli. Sapete che c'era un re di Israele, chiamava Yerovam ben Nevat, che lui ha vietato al popolo di andare al Bet HaMikdash nelle tre festività, e nel Bet HaMikdash aveva eretto degli idoli, e su tutto il percorso aveva eretto degli idoli. Era una follia, è inspiegabile. Yerovam ben Nevat era quello che ha diviso il popolo, ha fatto la scissione tra il regno di Yehudà e il regno di Israele, lui era il re di Israele, eccetera. E c'è anche una storia nel Talmud, siccome Hashem cerca di fargli fare teshuvah, ma lui non accetta. Va bene, stasera non si può. Comunque, è una follia. Oggi la gente accumula denaro. Quando muore, i figli, per dividersi l'eredità, finiscono in tribunale, non si parlano più, non si invitano più ai rispettivi bar mitzvah e matrimoni per colpa di questo denaro. Ora, se il padre non avesse lasciato denaro, i figli si sarebbero seduti a tavola insieme tutti i giorni, amorevolmente. Ma c'è il dio denaro che si chiama Atzabe Hagoim, la frustrazione dei Goim, come lo dice David Ameller, che purtroppo queste frustrazioni qua sono infiltrate anche tra di noi, come tutte le altre cose che noi abbiamo imparato, vai, come dice David Ameller nel capitolo 106 di Tehilim, credo, vai Tarevu Bagoim, vai il Meduma Asem, ci siamo mischiati in mezzo alle nazioni, e purtroppo invece di insegnare noi a loro la luce e la verità, abbiamo imparato noi da loro, abbiamo assorbito noi da loro le tradizioni e le culture e gli errori che loro si portano avanti da generazione a generazione. E quindi noi, anche da noi si trova gente che per il Dio denaro fa cose che non ha nessun senso, perché tutti i miliardari muoiono con i miliardi in banca che creano soltanto problemi e discordi. Vedi Berlusconi, vedi Pavarotti, vedi tutti quelli che hanno lasciato i miliardi nei conti in banca. E perché hai fatto tutta questa vita? Perché hai sacrificato tutta la tua vita per questi soldi? È una follia. Quante famiglie povere potevano vivere? Quante gli yeshivot potevi mantenere? Quante belle cose potevi fare nel mondo? È la Avodah Zarah della generazione. Avodah Zarah vuol dire la
Della
follia.
mia, cioè, però Berlusconi è l'unico caso in cui i eredi di mantificato hanno fatto quello che il padre ha scritto nel testamento, dando a Sarina, a destra, a sinistra, non hanno proprio tutti gli altri che ci sono. Non c'è, ma Berlusconi non è stato.
Va bene, io non ci credo, ma va bene.
Ma è vero,
Se succede è un caso particolare. Vuol dire che
no.
qualcosa di buono l'ha fatto lo stesso. Comunque,
Vuol dire
tutti.
che almeno in famiglia sua si è andato bene.
Sì, ma chiaro, però lui chiaramente ha avuto una vita che non avrebbe avuto se non avesse avuto. Diciamo che la sua moralità è stata messa in discussione diverse volte, chiaramente per il fatto che era troppo tenente, chiamiamolo così. Sappiamo che questa Avodah Zarah, sapete cosa mi raccontavano quando ero giovane? Che ai tempi si faceva così: si apriva il negozio, si vendeva la merce, quando in cassa c'erano abbastanza soldi per la giornata, si chiudeva il negozio e si andava in Yeshiva o al Beta Knesset a studiare Torah. Allora la moglie che cercava il marito era o al negozio oppure al Beta Knesset perché ha già guadagnato i soldi per la giornata. Incredibile, ma così si è vissuto per tante generazioni. Quando noi abbiamo ricevuto la manna, non dovevamo prenderne tanta perché la manna era il cibo della fede. Dovevi prenderne quanto serviva per quel giorno lì. Accumulare soldi, c'è gente che non vive, c'è gente che si trova a migliaia di chilometri da casa, non ha visto i figli crescere, ha vissuto senza moglie, la moglie da sola in casa a crescere i figli perché lui deve andare a guadagnare tanti soldi, poi questi soldi lui non li godrà mai, perché più di quello che hai bisogno. È tutta una malattia, non ha nessun senso. Bene, questo era per rispondere alla domanda giustissima che abbiamo sentito prima da Shlomo.
Silvano, Silvano.
Nel mio cellulare c'è scritto Shlomo, io lo chiamo Shlomo. Allora, Rav Garelic non ci ha
Poi
risposto,
c'è anche
probabilmente
il
mette la telefonica.
discorso,
Prego.
scusa, c'è anche il discorso che abbiamo visto qualche giorno fa, che dice che tutto quello che non è bitul in Hashem proviene dalla Sitra Achra, abbiamo letto l'altro giorno, insomma, per
Esatto.
cui pensare al denaro, pensare a tutte queste cose qua, a roba che non si è, diciamo così, non ha fatto bitul verso la Kedushah, è roba che viene dalla Sitra Achra, quindi
Sì,
dalla Avodah Zarah potrebbe essere.
Sì,
una
ma
specie di
stiamo parlando di.
un'analogia, insomma.
Sì, ma stiamo parlando del Benoni, non dimentichiamo.
Sì,
Nel Tanis.
però ecco, c'è questa tematica, diciamo, che
Certo, è verissima. Quello che
i
dice
conti
Dottor
tornano, insomma.
è che tutto quello che non è annullato ad Hashem non appartiene ad Hashem, appartiene alle forze del male. Quindi anche la mancanza minima di fiducia in Hashem, cosa mangerò domani, è una cosa che non arriva dalla Kedusha. Non so se vi posso raccontare è una storia un po' forte. È una storia un po' forte. Va bene, ve la racconto. Fate finta di non averla sentita. Chacham Tzvi ha dovuto scappare dall'Olanda. Chacham Tzvi era un grandissimo Talmid Chacham, ha lasciato dei libri che si studiano nelle Yeshivot nel 1600, verso la fine del 600. Era rabbino capo in Olanda. Ha dovuto scappare dall'Olanda perché c'era un ebreo eretico che lo perseguitava. E quindi l'aveva anche denunciato, quindi lui ha lasciato l'Olanda, si è trovato a vagare da una città all'altra con sua moglie. Cosa succede? Succede che lui si è trovato in una città, un giorno va dal rabbino della città e chiede di preparare un divorzio per sua moglie. Il rabbino dice, ma non sembri una persona che litighi a casa per le solite sciocchezze che tutti i mariti litigano con le mogli e le mogli con i mariti. Sei una persona di un certo livello. Normalmente i grandi rabbini, da loro, l'idea del divorzio non si è mai visto. E lui dice: no, perché ho scoperto oggi che mia moglie non crede in Hashem. Ma sei sicuro di quello che dici? Hai vissuto con tua moglie, ti ha dato figli e nipoti, perché dici questo? Dice: perché oggi è venuta da me a dirmi che sono finiti i soldi che ci siamo portati dietro scappando via dall'Olanda. E quando lei mi ha detto sono finiti i soldi, ho capito che lei non crede in Hashem. Io non voglio vivere con una moglie che non crede in Hashem. Non ve la volevo raccontare questa storia, è troppo forte. Quindi il rabbino l'ha tranquillizzato, l'ha calmato. Vivere scappando è una prova molto difficile. Ma per lui era talmente normale che Hashem è colui che ci dà il cibo in bocca mattina e sera, e lo diciamo nella Birkat Hamazon, Azan et ha'olam kulo, colui, benediamo colui che alimenta e che mette il cibo in bocca al mondo intero. Figuriamoci che non può metterlo a me. Al mondo intero può, a tutto il mondo animale, a tutto il mondo vegetale, ma a me no. Quindi vivevano in un concetto di fede totale. Quindi quando vieni a dire sono finiti i soldi, io direi non credi in Hashem. Ora è una storia un po' forte, mettetevi nei panni della signora che poverina ha dovuto lasciare tutto quanto e sapeva che lei doveva andare a fare la spesa e che sono finiti i soldi. Cosa doveva dire a suo marito? Non sono finiti i soldi. Ma lui l'ha visto come una mancanza di fede, di fiducia in Hashem. Il Chacham Tzvi, poi, quando era molto anziano, è venuto da lui un giovane ragazzo per servirlo, perché per diventare un Rav devi servire un maestro, devi servire un Rav. Infatti, Eliyahu HaNavi, il profeta Eliyahu, aveva un allievo che poi è diventato il profeta della generazione successiva, si chiamava Elisha HaNavi. Quando Elisha si presentava, diceva: io sono Elisha che lavavo le mani a Eliyahu HaNavi. Non diceva che ho studiato Torah da Eliyahu HaNavi, diceva lavavo le mani. Perché? Perché i nostri saggi dicono quando tu hai servito un chacham, un rav, un tzaddik, vuol dire che hai vissuto con lui. E vivere con un tzaddik è la migliore scuola. Vedere come si muove, come parla, come interagisce, come prega, come studia, ogni mitzvah come la fa, con quale dettaglio, con quale attenzione, è la migliore scuola. Quindi lui diceva: io lavavo le mani quando doveva mangiare il pane, ero io che gli lavavo le mani. Questo era il modo in cui Elisha si presentava, era la carta da visita di Elisha Navi. Quindi un giovane ragazzo si presenta a casa di Chacham Tzvi. Era molto anziano, era già tornato in Olanda perché questa personaccia che lo perseguitava è stato messo diciamo, è stato neutralizzato in qualche modo, è potuto tornare. E si presenta questo giovane ragazzo con un viso molto intelligente, molto, molto sveglio. E Chacham Tzvi era molto anziano, era sdraiato nel letto, lo vede, cerca di muovere, dice: no, io sono venuto qui per servire te, cosa posso fare per te, oltre accendere il fuoco in casa, perché la casa era veramente fredda. Cosa succede? Che lui dice, fa così, accetta, e questo giovane ragazzo prende la legna e inizia a scaldare la casa. A un certo punto arriva una signora e dice: che ha usato la legna? Ci deve durare fino alla fine dell'inverno questa legna qui. Era la stessa signora che diceva che erano finiti i soldi. E purtroppo questo vizio non l'aveva perso, e quindi Chacham Tzvi un pochino ci aveva visto giusto. Chi era questo giovane ragazzo? Era il Baal Shem Tov. È rimasto da Chacham Tzvi 3 settimane e l'ha servito e ha imparato da lui tante cose. Ora, senza volerlo, ho collegato Chacham Tzvi col Baal Shem Tov e ora vi racconto la storia del Baal Shem Tov che volevo raccontarvi all'inizio della lezione. La storia del Baal Shem Tov è così, che qualche giorno prima che il Baal Shem Tov lasciasse questo mondo, il suo assistente si rivolge a lui e gli dice: guarda, io vivo perché tu mi mantieni, io sono il tuo assistente, tu mi dai lo stipendio, ma cosa succederà quando tu non ci sarai più? Io non conosco un altro mestiere, come porterò a casa da mangiare? E il Baal Shem Tov gli dice: non ti preoccupare, tu hai vissuto tanti anni con me, hai tantissime storie da raccontare, che hai visto in prima persona. Quindi andrai in giro, racconterai le storie che hai vissuto in prima persona e la gente ti pagherà. Era felicissimo questa promessa del Tzaddik, e lui sapeva per certezza, per esperienza, che quando il Tzaddik dà una benedizione quella sia vera. Lui era tranquillo, sereno. Il 6 di Sivan, il giorno di Matan Torah, il Baal Shem Tov nel 1760 lascia questo mondo fisico e questa persona inizia, prende il cavallo e va da un villaggio all'altro per raccontare le storie del Baal Shem Tov, ma la gente non era interessata. La gente non era disposta a pagare, a mantenere qualcuno perché gli raccontasse le storie del Baal Shem. Quindi cosa succede? Che lui un pochino si demoralizza. E così si allontana da un villaggio all'altro, fino a che a un certo punto arriva in un villaggio e lì incontra un altro che faceva lo stesso mestiere. In ebraico si chiama Darshan. Darshan vuol dire... Come si dice?
Uno che spiega.
No, canta storie.
Erano quelli che andavano da una città all'altra, diciamo, tenevano delle lezioni di Torah, oppure raccontavano... c'erano questi Darshanim che il Baal Shem Tov tutta la vita aveva combattuto contro, andavano da una città all'altra, raccontavano l'effetto dei peccati, raccontavano tutti i gironi dell'inferno e facevano piangere tutti quanti, e quindi guadagnavano di più, perché più emozioni, più tocchi il cuore, più sei bravo. Quindi loro usavano questo argomento per farsi pagare di più. Il Baal Shem Tov li ha massacrati tutti, perché non è così che si serve Hashem per paura, si serve Hashem per amore. Quindi lì è nata la Hasidut, l'idea di servire Hashem con l'amore e non con la paura. E questa è stata, diciamo, la bandiera del Baal Shem Tov. Torniamo alla nostra storia. Ha incontrato un altro di questi Darshanim, questi oratori, chiamiamoli così. E lui gli racconta che ha avuto la promessa del Baal Shem Tov di andare a raccontare storie in giro, ma non succede nulla, non sta assolutamente guadagnando nulla e quindi non sa cosa fare. Questo gli dice: guarda, io sono passato per una città, in quella città c'era un uomo estremamente ricco, che ogni persona che arriva da fuori gli chiede se conosce una storia del Baal Shem Tov ed è disposto a pagare delle cifre astronomiche per sentire storie del Baal Shem Tov, ma io non ne conoscevo le storie del Baal Shem Tov. Quindi vai tu in quella città e vedrai che risolverai i tuoi problemi. Ora, questa persona fa questo lungo viaggio, arriva in questa città, chiede di questa persona, arriva venerdì a casa di questa persona, aveva un villone pazzesco, bussa alla porta, il maggiordomo apre la porta e dice: ho sentito che il tuo padrone vuole sentire storie del Baal Shem Tov. Dice: sì, qua passano in tanti, lascia stare, non ci provare. Dice: no, no, veramente, io sono stato l'assistente del Baal Shem Tov. Allora lui va a riferire al padrone, il padrone ascende dalle stanze, vede questa persona e dice: entra, entra, entra. Oggi è venerdì, sei mio ospite per Shabbat. Che bello, ti darò la stanza più bella che ho in tutta la mia villa. Gli ha dato una stanza bellissima, gli ha dato dei vestiti puliti per Shabbat, lenzuola, tutto incredibilmente bello. Dice: prima di accompagnarti al mikve per Shabbat, voglio che mi racconti una storia del Baal Shem Tov. E lui, certo, è venuto qui per questo. Chi meglio di lui può raccontare storie del Baal Shem Tov? Cosa succede? Che in quel momento, nebbia totale, non riesce a ricordarsi neanche una storia del Baal Shem Tov. E gli dice: vabbè, ma non ti preoccupare, allora facciamo per stasera a cena. L'accompagna al mikve, si preparano, vanno al Beta Knesset, lui invita tante persone, è venuto in città l'assistente, il shamash del Baal Shem Tov. Ha invitato tante persone, durante il pasto lo invita a parlare, lo presenta a tutti gli invitati, lui si alza e come prima nebbia totale. Lui che conosceva decine e centinaia di storie del Baal Shem Tov, che ha vissuto in prima persona, non riesce a ricordarsi niente. E dice: no, non so cosa mi succede, ma è una cosa che non posso spiegare, non mi è mai capitato prima, non mi viene in mente nessuna storia del Baal Shem Tov. Il padrone di casa si sente un pochino non imbrogliato, si sente un pochino appesantito da questa situazione. Tutti gli ospiti iniziano a far fuliare tra di loro, sicuramente uno di quelli che voleva approfittarsi, far passare un Shabbat in un grand hotel 5 stelle, non era né l'assistente del Baal Shem Tov, magari non l'ha mai visto e magari non sa neanche una storia del Baal Shem Tov. Come fai a dire: sono l'assistente del Baal Shem Tov e non mi viene in mente neanche una storia? Il mattino dopo, a pranzo, questo ospite, l'assistente del Baal Shem Tov, vede il padrone di casa che aveva un pochino gli occhi rossi, così. E dice: magari l'ho deluso, magari. E con tanto rispetto gli chiede: magari oggi ti ricordi qualcosa, hai qualcosa da raccontarci? Lui cerca di raccontare qualcosa, niente, neanche nella seudà del giorno di Shabbat, niente da fare. Va bene, si è rassegnato il padrone di casa e lui non vedeva l'ora che uscisse Shabbat per scappare via perché era in imbarazzo totale. Quando esce Shabbat, il padrone di casa dice: no, 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 tu rimani qua stasera, non ti preoccupare, facciamo una seudà, Melave Malka, è una mitzvah di fare una seudà, lavare le mani e sedersi a tavola. Questa seudà si chiama la seudà di David HaMelech. Si dice che c'è un osso nel corpo che quell'osso non marcisce, c'è una parte dell'osso dietro la nuca, c'è un piccolo ossicino che si chiama in ebraico etzem ha'luz, che questa è l'unica parte del corpo che è durissimo e fortissimo, non teme il calore, non teme il peso, non teme niente. Sono storie nella Shoah in cui, vabbè, non voglio entrare in questo, ma si dice che questo ossicino dal quale Hashem ricostruirà tutto il corpo quando ci sarà la risurrezione dei morti, questo ossicino si alimenta soltanto dalla seudà dell'uscita di Shabbat, la seudà di David HaMelech, la seudà Revi'it, la quarta seudà. Quindi è importante fare Hamotzi all'uscita di Shabbat. Bene, torniamo a noi. Lo trattiene, lo invita a questa seudà, una bellissima seudà. Sono rimasti solo loro due, nessuna persona della città credeva più che lui avesse una storia da raccontare. A un certo punto questa persona si illumina e dice: guarda, incredibilmente mi è tornata in mente una storia del del Baal Shem Tov. Una storia soltanto. Te la racconto subito prima che me la dimentichi. Dice, ascoltiamo questa storia. Dice, una volta è successo che il Baal Shem Tov mi dice, preparati che dobbiamo viaggiare. Abbiamo fatto un viaggio e siamo arrivati in Italia. Siamo arrivati nella città di Cremona. Il Baal Shem Tov abitava in Ucraina, a Mezhibuzh. Come ha fatto a viaggiare fino a Cremona? Questo ve l'avevo già spiegato, che i tzadikim per loro lo spazio e il tempo è una cosa relativa. E quindi loro, chi viaggiava col Baal Shem Tov, sapeva che il mondo era, non era altro che una piccola mattonella. Sono arrivati a Cremona e hanno cercato una porta con la mezuzah, hanno trovato una porta con la mezuzah, hanno bussato alla porta, hanno chiesto di essere ospitati per quella sera da quella famiglia. Questa famiglia ha fatto di tutto per non ospitarli, dicendo: lo facciamo per il vostro bene. Per favore lasciate questa città, perché questo pomeriggio arriverà un arcivescovo famoso per il suo antisemitismo, e lui è un ebreo che si è convertito al cattolicesimo e ha un odio verso gli ebrei che probabilmente noi domani non ci saremo più. Perché dopo che farà il suo comizio, arriveranno e busseranno in tutte le porte e faranno un pogrom e non abbiamo dove scappare, non abbiamo come scappare, ma almeno voi scappate via. Così dice questa famiglia. Il Baal Shem Tov non si impressiona. Sapete che nelle città italiane purtroppo sono stati bruciati tanti ebrei vivi nelle piazze. Se voi andate a Siena, ad esempio, sull'entrata del Beit Knesset di Siena, che è dietro la piazza del Palio, c'è una lapide che commemora 13 ebrei che sono stati bruciati nella piazza del Palio, dove tutti gli anni in estate, credo il 16 di agosto, c'è il Palio con i cavalli, tutto quanto, ma quando un ebreo arriva in quella piazza deve ricordarsi che pochi anni fa hanno bruciato vivi delle padri di famiglia solo perché erano ebrei. Ed è successo anche a Cremona e anche in tante altre città. A Cremona un grandissimo cabalista, Rabbi Shlomo Molcho, nel 700 è stato bruciato in piazza. Quindi queste storie purtroppo gli ebrei le conoscono. Questo movimento, questa religione che loro hanno chiamato la religione del Messia, invece di portare il Messia, ha portato morte e distruzione. E non voglio dire altro. Quindi Baal Shem Tov li tranquillizza e dice: non preoccupatevi, non succederà niente a voi e né agli altri ebrei della città. Sono qui per questo. Vedono nel Baal Shem Tov una figura molto spirituale e quindi si tranquillizzano. A un certo punto, in piazza a Cremona, si radunano centinaia e migliaia di persone per sentire questo arcivescovo che arriva per aizzare la folla contro gli ebrei, con tutti i titoli che erano capaci di dare. Mentre l'arcivescovo fa il suo sermone, il Baal Shem Tov, si è bloccata l'immagine, mi spiace. Cosa posso fare? Non lo so, non capisco perché.
No, ma si vede?
Sì, però si è
Sì,
bloccato.
ma è tanto che è bloccata, Rav, non si preoccupi, continui
Va
pure.
bene, continuiamo. Cosa succede? Succede che il Baal Shem Tov dice al suo assistente: vai su sul palco dove c'è l'arcivescovo e digli che il Baal Shem Tov è qua dietro la piazza, ospite della famiglia Cohen, e di venire subito da lui. E questo assistente dice: Rebbe, sei sicuro? Ma tornerò? Dice: non ti preoccupare, tornerai, tornerai. E lui era l'assistente del Baal Shem Tov, sapeva che poteva fidarsi ciecamente, però questa volta gli ha chiesto qualcosa di veramente. Lui, con un po' di falsa tranquillità, si avvicina a questa piazza dove ci sono centinaia o migliaia di persone che ascoltano un sermone anti-ebrei. E lui a un certo punto cammina con tutto il suo abbigliamento ebraico e sale sul palco, si avvicina all'arcivescovo. L'arcivescovo lo guarda, si blocca e gli dice: c'è qua il Baal Shem Tov, e dice che ti vuole parlare subito. E lui dice: ma adesso non posso, sto parlando davanti. Il Baal Shem Tov ha detto subito: ma adesso non posso. E quindi lui torna indietro, felice di essere rimasto vivo, va dal Baal Shem Tov e dice al Baal Shem Tov, ha detto che adesso non può, che deve finire il sermone. E il Baal Shem dice, torna e digli subito. E lui di nuovo torna, sale sul palco, si avvicina e gli dice, guarda che col Baal Shem Tov, per esperienza ti dico che conviene veramente se vieni subito. E lui interrompe il sermone, scende le scale del palco che le hanno costruito apposta, con grande stupore di tutto il pubblico, e si incammina verso la casa dove c'era il Baal Shem Tov. Il Baal Shem Tov lo fa entrare in una stanza, esce da lì. Questa persona aveva cambiato i vestiti, aveva cambiato lo sguardo, aveva gli occhi rossi e aveva promesso al Baal Shem Tov di non fare più quello che faceva e di tornare sui suoi passi, di tornare alla sua reale identità e di fare teshuva. La folla si è piano piano dissipata, sono tornati ognuno a casa sua, nessuno ha capito nulla, ma questa è la storia. Ora torniamo a casa di questo signore molto ricco e dell'assistente del Baal Shem Tov, che gli racconta la storia dicendogli, è l'unica storia che mi viene in mente, non ho un'altra storia da raccontarti. E voglio finire dicendoti che non so più cosa è successo con questo arcivescovo e mi piacerebbe un giorno conoscere la fine di questa storia. In quel momento l'arcivescovo si alza, se ne va, torna con una borsa piena di monete d'oro e gli dice, tieni, questi sono per te. Dice, perché? Perché mi ha raccontato una storia del Baal Shem Tov. Dice, ho capito, ma non posso accettare una cifra troppo grande. Dice, per me questo è nulla, io sono molto 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 benestante, per me questa cifra che ti do te la meriti tutta. E adesso ti racconto la fine della storia. La fine della storia è che questo arcivescovo sono io. E che quando il Baal Shem Tov mi ha parlato, mi ha spiegato quanti ebrei sono morti, sono stati trucidati, uccisi e bruciati per colpa dei miei discorsi, dei miei sermoni. E il Baal Shem Tov ha lavorato molto sulla mia coscienza, sulla mia anima, mi ha spiegato le conseguenze in questo mondo, nel mondo a venire, di tutte le anime che non hanno potuto procreare, portare avanti generazioni per colpa del mio odio. E io ho accettato di interrompere questa mia professione e di tornare sui miei passi. Però ho detto al Baal Shem Tov, quello che ho fatto è troppo grave, Hashem non accetterà mai la mia teshuva. E il Baal Shem Tov mi ha detto, se farai veramente teshuva, Hashem accetterà la tua teshuva. Ma io gli ho detto, come faccio a sapere che Hashem accetterà la mia teshuva? E il Baal Shem Tov mi ha detto, quando arriverà qualcuno da te e ti racconterà questa storia, saprai che Hashem ha accettato la tua teshuva. Quando tu hai bussato alla porta venerdì, cosa credi che io non ti ho riconosciuto? Tu sei quello che sei salito sul palco a dirmi vieni giù che il Baal Shem Tov ti vuole parlare. In quel momento io ti avrei mangiato vivo. Ma la parola Baal Shem Tov, quando mi hai detto il Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov, mi ha completamente paralizzato. In un attimo avrei fatto così un cenno e ti avrebbero tagliato la testa. In un secondo, non ci voleva niente, ma mi hai paralizzato dicendomi il Baal Shem Tov è qua dietro la piazza che ti vuole parlare. Subito ti ho riconosciuto e ho capito che Hashem ti ha mandato qui perché mi vuole dare un messaggio. Ma quando tu venerdì sera, prima di Shabbat e venerdì sera e Shabbat di giorno, non riuscivi a raccontare nessuna storia, ho capito che la mia teshuva non era sufficiente. E io tutto Shabbat, invece di dormire, ho pregato ad Hashem, ho implorato a Hashem. E ho chiesto ad Hashem, so che non avrò tante altre occasioni, questa è l'occasione che ho per sentire la storia che il Baal Shem Tov mi ha promesso che sentirò, per sapere che Hashem ha accettato la mia teshuvah, se non questo Shabbat, quando succederà? Ma non riuscivi a raccontarmi nessuna storia e per me questo era il segnale che la mia teshuvah non era completa. E io questo Shabbat ho passato un Shabbat di preghiera, ho passato un Shabbat di teshuvah. Infatti mi hai visto anche con gli occhi un po' rossi, e perché ero molto 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 impegnato nel chiedere ad Hashem un perdono totale, e questa sera raccontandomi questa storia mi hai mandato il messaggio che la mia teshuva è stata accettata completamente. Quindi i soldi che ti ho messo sul tavolo te li meriti completamente e puoi andare, tornare dalla tua famiglia e non dover più andare in giro per raccogliere qualche moneta qua e là per raccontando storie del Baal Shem Tov. Gli ha dato una cifra tale che lui era tranquillo e sereno per il resto della sua vita. Ma anche per questo assistente del Rebbe la storia era importante, perché lui non riusciva a capire come. Il Baal Shem Tov gli promette che raccontando le storie sarebbe diventato benestante e non succedeva, perché aveva il Baal Shem Tov una missione per lui anche dopo aver lasciato questo mondo. E la benedizione del Baal Shem Tov si è avverata. Questa è la storia che ho dedicato per la lezione di questa sera. Spero vi sia piaciuta e spero che questa storia vi abbia
Molto
fatto
bene.
riflettere.
Bellissimo, bella, grazie.
Bellissimo, 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 bellissimo.
Molto bella, grazie,
Rav, ho
Rav. Grazie.
scoperto, ho trovato in un libro di Kanievski l'origine del Nitelnacht, cioè le tre versioni, no? L'interessano velocissimamente.
Certo.
Allora, una, devo essere veloce perché sennò se si approfondisce troppo si studia Torah. Una la trovano in alcuni Rishonim, in uno particolare Rabbeinu Yonah, in
Sì. Ok.
Avodah Zarah 2a. Non dico di più, si farà, se vuole fa una
Vuol
lezione.
dire nel 1000, circa nel 1100, nel 1200, appena Yonah.
Poi una seconda ragione viene trovata in un libro, Nitei Gabriel, di Rabbi Gabriel Ciner.
Sì, ma è recente, sì.
Sì, però questo cita alcune ragioni che si trovano nella mistica Shem Mishmuel Hanukkah di
Okay.
non attribuire la forza spirituale.
Esatto,
E
Shem
quindi
Ishmael
non...
è di 100 anni fa.
Esatto. Mentre nel Tameh Aminag,
Sì.
che riporta il Sefer, perché questo è in inglese, ho fatto un po' di fatica, Likutea Pardes,
Sì.
spiega che in pratica che nel Medioevo se venivano lasciate delle luci accese nelle case di studio o nelle case di ebrei, sapevano che stavano studiando Torah di notte, venivano fatti pogrom e venivano ammazzati. E
Capito, e per
per
questo
questo il divieto è fino a mezzanotte, da mezzanotte in poi basta, va. Fino a metà della notte, no?
mi puoi dire se è riportato nel libro Tame Aminagim che pagina? Ok,
500.
allora ce l'ho davanti e me lo leggerò. Ti ringrazio tantissimo per
È
queste due
del
suggestioni.
libro di Kanievskij, uno dei libri di Kanievskij che è tutto legato ai minaghim della Torah. Io l'ho
Bene.
cercato perché sapevo che...
Da mezzanotte in poi non è che ci sia la luce. Da mezzanotte in poi è buio, uguale. Sì.
Forse no, ma perché è un periodo in cui loro dedicano alla loro Avodah Zarah e quindi dalle
Ah.
stelle a mezzanotte, e così è sempre stato e così è rimasto.
Mi scusi, non ho sentito proprio dall'inizio all'inizio. Da che ora comincia questa
No, è
cosa? Dicono
iniziato
dal
all'uscita delle stelle,
tramonto.
quindi dalle sì,
Ah,
dalle
dall'uscita, non dal
mm.
tramonto. Ok, e poi una lezione come questa non è un po' come studiare Torah? Tanti momenti ci siamo addentrati, io credo. No, non sono tutte storie.
Va bene, pazienza,
È
cosa
stato
devo
bello, va facendo, però.
ho raccontato i background. Siamo rimasti in argomento.
Allora, grazie mille, veramente molto apprezzato.
Ma tanto Rav non si rafforza niente perché le menzogne non hanno nessun valore e quella di
Esatto, però
stasera è
dire le
grande.
menzogne.
No, è giusto
Che quella di stasera, che è nato il bambinello, è una grande menzogna. Quindi cosa c'è da... Non si alimenta nulla, cioè
No,
non...
non è così semplice come sembra. Allora, C'è una, vabbè, non ve lo posso dire stasera. Vabbè, questo lo posso dire perché è un argomento. C'è una halakha che dice che dove non c'è la mezuzah non si può studiare Torah, giusto? Ci sono dei locali dove non si può mettere la mezuzah, giusto? Vi risulta?
Giusto. Sì.
Okay.
Sì. Il bagno, per esempio.
Dove c'è male odore, dove ci sono gli animali, dove, esatto, anche in casa. Una volta il bagno non era in casa, quindi non c'era l'esempio. Oggi il bagno è in casa. In ogni casa c'è una stanza senza mezusa. E quindi, secondo la Halakha, in questi locali non si può studiare Torah. Perché non si possono studiare Torah? Perché... in questi spazi qua non c'è Kedusha, e quindi studiare Torah in spazi dove non c'è Kedusha alimenta le forze della Kelipa, le forze dell'impurità. E quindi non è soltanto una scelta se voglio o se non voglio, no, non posso, è vietato studiare Torah perché posso alimentare. Quindi non è una cosa, l'idea di questa sera non è una cosa che dico è una menzogna, non è una menzogna, non ha importanza, è chiaro che è una menzogna, è chiaro che è tutto basato su delle storielle, perché lui, poverino, è morto all'età di 33 anni, ma non è che aveva creato una religione, lui semplicemente ha trovato il modo di fare i miracoli perché usava il nome di Hashem che si era trovato nel Beit HaMikdash, solo quello aveva fatto, che è gravissimo, ma solo quello aveva fatto. No, non solo quello. Lui è entrato in Yeshiva dove c'era Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua e Rabbi Eliezer, è entrato senza kippah, c'è tutta una storia dietro. Vabbè, ci sono tante storie su di lui, ma siccome questa lezione è su YouTube, lasciamo per un altro tipo di lezione.
Vorrei
una domanda.
Certo.
Anche in Israele?
Aspetta, lascio parlare Silvia e poi...
Sì, ha chiesto se anche in Israele. Ora, chi si è portato questa tradizione dall'Europa è una tradizione che continua, perché è legata anche al fatto che anche in Israele ci sono delle chiese, c'è chi festeggia stasera.
Ma quindi, per esempio, le yeshivot in Israele come funzionano? Che stasera studiamo quello che abbiamo fatto noi?
Allora, noi vedevamo il film della guerra dei 6 giorni, della guerra di Kippur. Giocavamo a scacchi, facevamo tante cose, ma non si studiava Torah questa sera.
Quindi è una cosa che anche qua si fa. Che neged, come per dire, per non dare forza, stiamo dicendo. Giusto, ho capito.
C'era un'ultima domanda che...
Torno indietro un attimo al... che aveva accennato al centro il passuk che era poi
non si sente.
Non si sente, Miriam.
Deve attivare l'audio. Vediamo se riesco io.
Ok. Mi sì,
ora... sì, ora sì.
Ok, aveva accennato prima al Perek 106 e ho trovato il passuk che diceva: poi essi servirono i loro idoli di quelle popolazioni che divennero per loro come una trappola. Era quello che si riferiva?
Sono andato a memoria. Vediamo, lo guardo un attimo. Mi dia un secondo che guardo se era quello.
Sei.
Allora, dai. Chiedo a Rav Google così mi dà la... Eccolo qua. Sì, 106 è il versetto 35. Vai tarevu vagoim ve il meduma asem, sì. È il versetto 35, giusto?
35-36 avevo visto,
esatto,
io.
Esatto, era quello lì, era quello che avevo accennato.
Volevo chiedere, a proposito della mezzanotte, non è la mezzanotte nel senso le 12 della notte, giusto? È la mezzanotte
La mezzanotte alafica.
All'Africa.
Sì.
Perché forse perché a mezzanotte c'è la messa, fanno la messa, c'è la messa a mezzanotte e quindi fino a che non finisce forse non si può studiare,
È
forse per
possibile,
questo.
ma siccome non l'ho letto da
Mazzot è alle
nessuna parte.
12:25.
Sì, qui in Israele è diverso, sì. Sì, a Milano
Il
è
Sbanin
più
dice che Milano Mazzot è 12:25,
sì.
mezzanotte 25.
Sì.